cade piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre ogni giorno a mezzogiorno, sempre solo su Radio Marte, dove il calcio è di un altro pianeta. Gianluca Gifuni al microfono, Spider-Man Mary Jane è in regia come sempre. Saremo insieme sino alle 13. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Il Napoli prosegue il suo cammino verso la ripresa del campionato. Alle 18 di domenica Cagliari-Napoli, quarta giornata di campionato dopo la sconfitta a Verona e le due vittorie con Bologna e Parma al Maradona. E tra poco ci sarà un intervento di De Laurentiis, vedremo di che tenore, per quanto riguarda la partnership tra Napoli e l'acqua sorgesana che viene presentata ad Angelo Santa Caterina a Biennello Falcone. De Laurentiis è già arrivato anche, insomma, l'inviato di Repubblica, l'inviato anche di Radio Marte, Pasquale Tina, che è da quelle parti. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio a tutti.
No, non è ancora cominciato nulla?
No, ancora no, credo tra qualche minuto inizierà, insomma, anche più di qualche minuto. Possiamo parlare tranquillamente, vai.
Senti, possiamo parlare per parlare un attimo degli allenamenti che proseguono agli ordini di Conte. Oggi rosa al completo, quindi insomma avrà tre giorni per preparare il match.
Ti do una notizia, insomma, ho parlato pure ieri sera, però per quanto riguarda la scheda non ci sono dubbi, insomma, l'ho già visto ieri sera. Ai medici del Napoli non ci sono dubbi per quanto riguarda
il suo impiego,
per quanto riguarda la botta che ha rimediato in nazionale, quindi la sta partendo, quindi io immagino che possa esserci domenica con il Cagliari. È chiaro, vedremo oggi che tipo di allenamento farà, la squadra si allena il pomeriggio e oggi rientra, in realtà l'ultimo a rientrare oggi anche sarà valutato, insomma, in base a questo secondo me potrebbe, diciamo, eventualmente cambiare qualcosa nella formazione iniziale.
Eh sì, perché Kvaratskhelia è uscito anzitempo nel match con l'Albania,
sì,
vinto
però
con la Georgia per 1-0.
Anche adesso qui, no? Che poi no, lavora sempre.
Certo.
Da quello che mi dicono, insomma, non è una situazione che preoccupa, non è a rischio per la partita di domenica contro il Cagliari.
Per il resto, insomma, a naso o attraverso le tue indiscrezioni, in che modo sta lavorando Conte per preparare il match della ripresa del campionato?
Ma guarda Gianluca, a naso secondo me cambia poco, io non credo che ci saranno rivoluzioni in una settimana particolare in cui l'ultimo giocatore arriva soltanto oggi, quindi a tre giorni dalla partita. Secondo me è da capire se gioca McTominay, chissà, ed eventualmente Neri, Sciopolità, secondo me possono essere questi i dubbi, Lukaku lo do per certo.
Senti, oggi sul Corriere dello Sport c'è una bella intervista a Marek Hamšík che dice: Napoli molto forte, McTominay può essere il mio erede. Certo, se venisse utilizzato davvero in un centrocampo a tre da mezzala sinistra, come stantuffo McTominay potrà fare l'Hamšík con lo Zielinski, per intenderci.
Sì, vediamo, insomma, McTominay può fare la mezzala, può fare il centrale, può fare anche il trequartista in un 4-2-3-1, un giocatore molto molto duttile, molto molto forte, insomma. Poi capiremo adesso in queste settimane quale sarà, insomma, il ruolo preferito di McTominay secondo Antonio Conte, dove preferisce integrarlo.
Ci racconti un attimo qual è l'atmosfera lì, insomma?
Guarda Gianluca, in questo momento c'è l'aperitivo servito in terrazza, quindi appena mi liberi lo faccio anch'io.
Ah bene, così berrai un sorso di prosecco, di bollicini anche per noi.
Non so se bollicini o qualcosa di alcolico. E poi dopo comincia appunto la conferenza stampa di presentazione di questo accordo con Sorgesana, il presidente della
Regione. Che comunque il cavaliere Arnone è
sì,
il titolare.
Esattamente,
il
quindi si ritorna, insomma, ad avere un rapporto. Sappiamo, insomma, che Marchio Lete fino all'anno scorso è stato il main sponsor del Napoli, e quindi vedremo, insomma, anche se poi il presidente della Regione parlerà anche di altro, insomma, magari su qualche altro argomento, tipo stadio, centro sportivo, non so, vedremo, insomma, comunque è arrivato da una decina di minuti è entrato all'interno della struttura.
È accompagnato da qualcuno, il presidente del club, oppure
c'è il direttore sportivo Manna, c'è Sintropi, che vedo adesso, Antonio Sintropi. No, come dirigenti vedo loro in questo momento.
Quindi direttore sportivo e diciamo così un altro membro della direzione sportiva, che esatto. È Cristian Cropi, familiare peraltro, perché è il marito della figlia di Aurelio De Laurentiis. Pasquale, una curiosità: Hamsik, tra le varie cose che ha riferito al Corriere dello Sport, ha detto grande Napoli, ma i tre tenori, cioè Hamsik, Lavezzi, Cavani, li preferivo a Neres, Kvaratskhelia, Lukaku. Che ne pensi?
E credo che sia anche un discorso emozionale. E ho risposto.
Sei d'accordo tu o no?
No.
Non sei d'accordo. Va bene, grazie a Pasquale Tira per essere stato con noi. Ci sentiamo alla fine della trasmissione per capire se De Laurentiis avrà detto qualcosa di interessante, di significativo per quanto riguarda lo stadio, il centro sportivo e la squadra a qualche giorno alla ripresa del campionato, che avverrà per quanto riguarda il Napoli domenica alle 18 a Cagliari. Mentre la Gazzetta dello Sport scrive che Lukaku è stato a cena con De Laurentiis, con Gilmour e con McTominay, quindi insomma una serata trascorsa tra De Laurentiis e i nuovi arrivati, i tre nuovi arrivati, gli ultimi tre in casa Napoli. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. C'è una notizia interessante oggi, lanciata anche in prima pagina dal Corriere dello Sport, e cioè che aumenta la media degli spettatori allo stadio, presenti allo stadio in queste prime tre giornate di campionato. Ha superato addirittura una media molto alta, che era quella del 1998, quindi da 26 anni non si vedevano tanti spettatori allo stadio, e diminuiscono invece gli spettatori davanti al televisore, con DAZN per esempio che vede diminuire gli abbonati e gli spettatori davanti alla televisione. Perché? Cosa sta accadendo? Diciamo così, il calcio virtuale o il calcio in pantofole o da divano ha meno appeal e torna invece di moda, torna appetibile quello in presenza sugli spalti dello stadio? Ci sono certamente alcuni dati da prendere in considerazione da questo punto di vista. Allora Gianluca, per favore, non ribadire la storiella di Conte che i tre davanti non li tocca, è la cosa dell'eretico, è Fedele che ha battezzato il Napoli vincente. Grazie dei consigli, caro amico, ma io non devo ribadire le parole di Conte. Se Conte ha detto che davanti i tre attaccanti resteranno, significa che resteranno, perché altrimenti non lo avrebbe detto. Questo mi sembra ovvio. Sentiamo questo messaggio, via.
Radio Marte, buongiorno.
Buongiorno.
Sono Giovanni.
Buongiorno.
Senti,
Giovanni,
io ho un dubbio su Conte, ma ex giocatore della Juve e adesso allenatore del Napoli, ma ci dobbiamo preoccupare o è tutto ok?
No, è perché
ho sempre un dubbio. Ma date una spiegazione?
Persona pulita, persona leale, persona trasparente, Antonio Conte ha già detto anche a Di Maro, davanti al pubblico presente in ritiro, qual è la sua impostazione da questo punto di vista. Insomma, non si può chiedere a un allenatore di denigrare una squadra con la quale ha giocato per anni e ha vinto tanto, sia da calciatore che da allenatore. Non chiedetemi questo, ma adesso ha detto: io sono il primo tifoso del Napoli, e quindi mi sembra che con queste parole abbia detto tutto quello che doveva dire. Sentiamone un altro.
Ciao Gianluca, buongiorno. Il calcio virtuale non ha meno appeal, è il servizio di DAZN che fa conseguire meno appeal, perché praticamente uno che vede una partita con svariati secondi di ritardo e si blocca Sky, Mediaset, Premium, dove tu ci hai lavorato, è tutta altra storia, quindi veniva la voglia. Io sono il primo che ho l'abbonamento a DAZN, ma preferisco andare allo stadio, quindi prima ero un po' insediato.
Quindi il fatto che i dati di presenza allo stadio siano i più alti da 26 anni a questa parte, stiano aumentando, siano in aumento, dipende dal fatto che il calcio virtuale, il calcio da divano non riesce a dare più un servizio adeguato, per cui la gente si riversa nuovamente allo stadio, oppure c'è dell'altro, oppure sta nascendo nuovamente la voglia di essere presenti. Di vivere l'atmosfera dello stadio, quella del calcio live, del calcio dal vivo, magari i prezzi non sono più tanto alti o non sono più considerati tanto alti, non lo so. Ci sono vari dati, diversi dati da prendere in considerazione, certamente un argomento che va sviluppato, che merita di essere sviluppato e approfondito. Tra poco ulteriori approfondimenti, poi ci collegheremo nuovamente con Villa D'Angelo Santa Caterina a Viannilo Falcone, dove De Laurentiis parlerà, non si sa di cosa, ma certamente qualcosa dirà. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, ogni giorno a mezzogiorno, sempre solo su Radio Marte con Spider-Man in regia. 0816363663 per intervenire in diretta, c'è già un ascoltatore con noi in linea. Buon pomeriggio, il suo nome?
Giosuè.
Giosuè, buongiorno.
Come stai?
Tutto bene. Tra poco, lei, io, se mi ricordo bene, lei non ama particolarmente il profilo di Aurelio De Laurentiis.
No,
e questo
assolutamente.
È un dato che abbiamo già acquisito. C'è qualcos'altro, sì, perché... che vuole far sapere alla platea?
Proprio perché mi hai fatto venire, parlando di Villa D'Angelo, no? Mi vengono in mente episodi negativi proprio per il nostro caro presidente. 10 anni fa mi trovavo pure io fuori a Villa D'Angelo quando un tifoso... all'uscita erano quasi le 2 di notte e gli chiese: presidente, ma noi non vogliamo vincere solo con la Juve, avevamo vinto da poco la partita con la Juventus, e lui rispose: a me non interessa arrivare prima, a me mi interessa arrivare secondo. E questo è il ricordo.
E poi primo però è arrivato.
È arrivato, però è arrivato grazie a un allenatore che è riuscito a mettere insieme tutti i giocatori che non erano all'altezza di vincere un campionato. Beh, però ci è riuscito, perché è stata una sfida su se stesso in quei 4 metri che aveva.
Beh, però insomma, in un modo o nell'altro è riuscito ad arrivare primo. Grazie Giosuè per essere stato con noi. Noi siamo con le più grandi icone del calciomercato tra i colleghi giornalisti di livello internazionale, Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Ti chiedo subito, prima di parlare di calcio, di questo dato legato alle presenze allo stadio in queste prime 3 giornate, che non era così alto da 26 anni, dal 1998, mentre invece diminuisce il dato legato alle presenze davanti al televisore, soprattutto per quanto riguarda DAZN. Che succede? C'è un'inversione di tendenza? Si torna, diciamo così, ad appassionarsi più alla presenza live, dal vivo allo stadio, per seguire il calcio piuttosto che da casa?
Ma non lo so, sicuramente è una bella cosa che aumentino e che siano praticamente tornati a livelli molto importanti le presenze allo stadio, perché un conto è vivere la partita in TV, un conto è viverla di presenza, insomma, non di persona. Sul discorso dei dati io non mi addentro, perché dipende sempre come vengono raccolti, che tipo di statistiche vengono utilizzate, se c'è un discorso anche di sommerso o meno, quindi sul discorso degli ascolti TV non ci pronunciamo. È anche vero che siamo di fronte alle prime 3 giornate di campionato, quindi
il dato è scarsamente significativo, insomma, fondamentalmente.
Sì. Generalmente le partite in TV, anche quelle dell'Italia, hanno fatto dei buoni risultati, quindi se ci dovessimo attenere quello che è successo finora, l'anomalia sono queste 3 partite eventualmente di Serie A, ecco.
Senti, De Laurentiis è stato a cena con Gilmour, McTominay e con Lukaku, con i 3 ultimi arrivati in casa Napoli. A naso, così, di questi 3, chi è l'acquisto che potrà dare di più, secondo te, al Napoli?
Diciamo che tutti quanti pensiamo a Lukaku, no? Perché è quello che è stato fortemente voluto dall'allenatore, per cui il Napoli comunque, è vero, l'ha fatto anche per gli altri 2, ma ha fatto il sacrificio forse più grande. È stato quello che ha permesso al Napoli di dire a un certo punto del mercato: freghiamoci di quello che succede con Osimhen, ma andiamo avanti per quella che è la nostra strada. E quindi è un po' il simbolo dell'ultima parte del mercato del Napoli, e poi perché c'è questo grande rapporto con Conte e Lukaku insieme hanno sempre fatto delle grandi cose, sia a livello personale che a livello collettivo, quindi è quello da cui ci si aspetta di più, anche perché poi tu lo sai meglio di me che è l'attaccante, no? Quello che poi ti regala il sogno, ti regala la gioia, ti regala l'emozione, ti fa vincere le partite.
C'è Gaetano al telefono, lo 0816363663, lo chiamiamo subito in causa. Gaetano, buon pomeriggio.
Sì, ciao, buongiorno, come va? Tutto bene?
Tutto bene, grazie. A lei?
Oh, ma abbastanza, puoi darmi anche del tuo. Allora, io volevo più che altro una curiosità, avevo. Ho notato che McTominay, fuori dall'albergo, firma sempre gli autografi con la sinistra, mentre tutti i siti lo riportano come destro. Volevo sapere se magari anche Luca Marchetti vuol dire qualcosa al riguardo, cioè è mancino o è destro.
Va bene, allora grazie caro amico, adesso io non so se...
Ci devo pensare sinceramente, perché adesso sto cercando di ricordarmi i gol che ha segnato, o quando calcia da fuori area mi pare che calci di destro.
È un destro, sì, ma questo nulla toglie che possa essere destro di piede e sinistro di mano.
Cioè, certo. Quindi,
ed è così evidentemente, se firma con la sinistra gli autografi...
Ha visto il nostro amico, ha visto i video in cui ogni tanto si invertono per questioni di diritti d'immagine. No? Non fa che dico, cioè, non credo che sia il caso degli autografi di McTominay, però ci può essere, generalmente succede il contrario, uno magari è destro di mano e sinistro di piede, però evidentemente se si fa destro, sinistro, mano, piede, si può fare anche al contrario.
Certo, indubbiamente. Ma McTominay, Hamsik, in una bella intervista oggi al Corriere dello Sport Stadio, dice: potrebbe essere il mio erede. Ora, per essere l'erede di Hamsik, deve giocare da mezzala sinistra in un centrocampo a tre.
Ma questo è un grande interrogativo che ci siamo posti in queste settimane di pausa, no? Se il centrocampo del Napoli può essere a tre oppure rimarrà a due. Io, la mia sensazione è che il Napoli abbia fatto questo tipo di campagna acquisti cercando di avere delle coppie, e quindi di avere delle coppie equivalenti. Quindi se gioca McTominay, gioca Anguissa, se gioca Lobotka o gioca Gilmour, più o meno rimane sullo stesso livello il Napoli, ognuno chiaramente ha le sue caratteristiche. Ciò non toglie che si può cambiare anche qualcosa a livello tattico, ed è una risorsa in più. Adesso il paragone con Hamsik, secondo me McTominay è più muscolare di Hamsik. Hamsik era più tecnico, quasi più trequartista, no? Rispetto a McTominay, che è una grande mezzala di inserimento, di grande corsa, insomma, Hamsik era più elegante, secondo me. Ci può stare per il ruolo nevralgico che si ricopre. Io auguro a McTominay di essere importante a Napoli tanto quanto è stato Hamsik, perché insomma stiamo parlando, lui sì, di una vera icona del calcio napoletano, non io.
Beh, insomma, qua ci confermano che chi è destro di piedi può essere tranquillamente mancino di mano, ed è proprio questo quello che succede a McTominay, che è destro certamente di piede, o meglio, il suo piede prediletto è il destro, certamente poi magari saprà giocare anche con il sinistro. Questo poi lo vedremo a Napoli un po' meglio quando lo studieremo nel dettaglio. Una curiosità su questa formazione che io tiro fuori già da un paio di settimane, forse l'avrei già sentita dal sottoscritto, però la settimana scorsa venivo dato mi davano dell'eretico perché io la celebravo tanto. Da qualche giorno invece anche opinionisti, insomma, addirittura Enrico Fedeli ha detto che questa squadra potrebbe anche lottare per lo scudetto. Sarebbe questa, un 4-3-3 con Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera nei quattro di difesa, Anguissa, Lobotka e McTominay nei tre di centrocampo, Neres, Lukaku e Kvaratskhelia in attacco. Che ne pensi?
Ma può lottare per lo scudetto, sono d'accordo con Enrico Fedele, ma il Napoli in generale, anche se gioca con un altro sistema di gioco, può avere come obiettivo quello di insidiare l'Inter, perché oggi è vero che parte in ritardo certamente il lavoro di Conte rispetto a quello di Inzaghi, ma anche rispetto agli arrivi che sono arrivati un po' in ritardo rispetto a quanto poteva essere la previsione, ma il Napoli rimane una squadra secondo me molto valida, indipendentemente dal sistema di gioco. Io credo che Conte continuerà a lavorare sul 3-4-3, 3-4-2-1, chiamala come vuoi, su cui ha impostato la prima parte del suo lavoro. Ripeto, che nulla toglie che poi ci possano essere delle variazioni tattiche che possano permettere al Napoli di essere ancora più incisivo. Ma l'11 che hai fatto te, secondo me, è la dimostrazione che i 15-16 giocatori che voleva Conte di grande livello alla fine ci sono, no? Ti permettono, certo, di giocare in un modo o nell'altro, e ti permettono di essere sicuramente competitivo. Io credo che il grande obiettivo del Napoli, come quello di tante altre squadre, sia quello di arrivare in Champions League, perché questa formula più ricca ti permette di avere un volano positivo estremamente più confortevole rispetto al passato, e lo sforzo economico che si è fatto quest'estate mira proprio a quello.
Che succede a Mario Rui? Resta fuori squadra o va al Galatasaray?
Al Galatasaray è un'opportunità, c'è una trattativa in corso oggi con la Roma per Zaleschi, peraltro la Roma ci risulta che in questo momento stia parlando con il Galatasaray per definire il prezzo del giocatore, giocatore che ancora non ha accettato perché ci sta pensando, è un'offerta economica molto importante quella del Galatasaray, ma il ragazzo vuole pensarci su prima di lasciare Roma. È un'alternativa, non credo l'unica, prima eventualmente dovrebbe naufragare l'ipotesi Zaleschi.
Quindi se dovesse naufragare l'ipotesi Zaleschi, il Galatasaray penserebbe a Mario Rui, che per il momento resta fuori rosa nel Napoli. Una curiosità, Totti dice siamo scomodi, le bandiere sono scomode all'interno dei club, e si riferisce anche a Maldini e a Del Piero. È così? Ormai i nuovi proprietari del calcio non scelgono più di affiancarsi alle bandiere?
Ma infatti lo è, io penso che siano scomodi perché alle volte non vengono, come dire, forse presi troppo sul serio, nel senso che si pensa, da un certo punto di vista devo dirti anche a ragione, la carriera dirigenziale non si inventa, deve esserci chiaramente un percorso che non evidentemente tutti hanno fatto, però il bagaglio esperienziale che hanno questi giocatori qua secondo me poteva essere sfruttato certamente meglio dai club di appartenenza. Paolo Maldini è l'unico che ha fatto il dirigente e sappiamo poi come è andato a finire, ma l'ho fatto tardi, no? Perché ci è arrivato alle soglie dei 50 anni a fare il dirigente al Milan, è durato un paio di stagioni, ha vinto un campionato, quindi io penso che il supporto che ha potuto dare Paolo Maldini al Milan sia stato evidente e tangibile. Non proseguire lì è stata una questione di rapporti poi con la nuova proprietà. Ma Paolo Maldini ha dimostrato che l'esperienza di campione all'interno di un club di cui si è stato bandiera può sicuramente dare dei risultati. Chiaramente poi ognuno deve trovare la propria strada. Io però dell'esperienza di Totti, di Del Piero, adesso Chiellini probabilmente entrerà nella Juventus, ma vale per tutte le grandi bandiere. Se hanno voglia di fare questo lavoro, perché poi dipende dalla voglia che tu hai di metterti in discussione. Io ho la fortuna di conoscere Del Piero. Del Piero è una persona assolutamente intelligentissima, stracuriosa, che vuole che tutte le cose che ha fatto le ha fatte con una grande dedizione. Ecco, uno come lui in una società di calcio non può che darti dei vantaggi, perché poi sono sicuro che lui studierebbe per diventare un grande dirigente, perché nessuno nasce imparato, però questo bagaglio culturale a volte può essere ingombrante. Io sono un po' d'accordo con Totti da questo punto di vista. Chiaramente ci vuole la voglia, ribadisco, di imparare a fare un nuovo mestiere che non è scontato, non è banale, però ti permette la capacità che hanno avuto loro di fare il loro lavoro a livelli eccezionali, di avere un punto di vista che un dirigente, fra virgolette, normale non può avere.
E Orjali non possiamo considerarla in chiave Napoli una bandiera, perché non ha giocato nel Napoli, quindi è una bandiera del calcio italiano ma non lo è del Napoli, quindi forse c'è una differenza rispetto a un Totti nel club giallorosso, un Del Piero alla Juve, a un Maldini al Milan.
No, sì, ma io penso che Totti, Del Piero, Maldini, no, siano veramente marchiati con quei colori addosso. Nulla impedisce a un club importante di andare a prendere Maldini come dirigente, peraltro visto che ha dimostrato, no, di essere molto valido. Orjali si è costruito la sua carriera in maniera diversa, l'ha fatto all'Inter, prima è diventato team manager.
È trasversale, possiamo definirlo così.
Adesso sì, poi è stato in nazionale, diciamo che adesso ha però un ambito dirigenziale. Ecco, poi quando dico che ognuno deve trovare la propria strada, no? Orjali l'ha trovata in maniera efficacissima, rimanendo sempre attaccata al campo, che evidentemente sente suo, ma dando forza all'allenatore a cercare di costruire il gruppo nella maniera più giusta e più corretta possibile, non avere rapporti direttamente con la proprietà, con la presidenza, con i dirigenti, per quanto riguarda la costruzione della squadra e l'organizzazione del lavoro, perché poi ognuno di noi ha delle caratteristiche che devono essere sfruttate. Avere la capacità di poter inserire questo tipo di figure che hanno fatto calcio ad altissimi livelli, qui parliamo di campioni del mondo, campioni d'Europa, cioè non parliamo di persone normali o di calciatori normali, posto che comunque anche l'esperienza di un calciatore tra virgolette normale è importante averla. Io il ruolo della bandiera, il ruolo peraltro all'interno di una società, quelli che possono trasmettere i valori della società sono proprio quelli che l'hanno vissuta. E qui se tu ti ricorderai benissimo che il Milan di Berlusconi faceva in modo che gli ex giocatori comunque gravitassero intorno alla società, magari con dei ruoli diversi.
perché vero.
Poi trasmettevano ai dipendenti, ai calciatori, ai ragazzi del settore giovanile quello che loro avevano vissuto. Immagina di trovarti di fronte Baresi, Maldini, Costa Curta, Ancelotti, tutti a vario Tassotti, tutti a vario titolo, Van Basten, Gullit, che gravitano intorno a Milanello. Cavolo, la respiri la storia, no?
Assolutamente sì. Beh, diciamo, per chi ama il calcio, questo sarebbe sempre molto bello, però De Laurentiis invece è stato un capostipite, diciamo, di questa, possiamo definire, di questa discrasia e dell'allontanamento delle bandiere poi dai club, che va avanti da un po', possiamo dirlo. Grazie a Luca Marchetti per essere stato con noi da Sky Sport.
A te, un abbraccio.
Luca, ciao, un abbraccio, ciao. E buona giornata e buon lavoro a te. Oggi si è spento Luciano Ferrante, forse in tanti non lo conoscete, però quando io ho cominciato a fare il giornalista e mi ero iscritto all'università nel 1989, l'agenzia di stampa storica e gloriosa Rotopress, che forniva servizi dal mattino a decine e decine di quotidiani e settimanali a livello nazionale, si trovava a Via Diocleziano a Napoli, la sede di questa agenzia che ha sfornato decine e decine di giornalisti e dove si faceva veramente la gavetta. Bene, la prima persona che ho conosciuto e che ho incontrato nell'iniziare la carriera, il percorso di giornalista, è stato Luciano Ferrante, che mi fece il colloquio e mi disse: vai bene, allora puoi cominciare. E cominciò a darmi, come se fossi un figlioccio, diciamo, tutte le indicazioni del caso, e me le dava ogni giorno e me le ha date per anni. Ecco, si è spento Luciano Ferrante ed è con grande dolore che abbracciamo la famiglia e insomma lo ricordiamo con grandissimo affetto, grandissimo affetto. Domani alla chiesa di San Vitale alle 16:30 a Fuorigrotta ci saranno le esequie. Andiamo in pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, sempre solo qui su Radio Marte alle 12 ogni giorno, da lunedì al venerdì. Spider-Man è in regia, un messaggio vocale WhatsApp prima di volare dal prossimo ospite.
Buongiorno Gianluca, secondo me...
Buongiorno.
Per il fatto che stanno diminuendo gli abbonati da zona o calcio da poltrona, è perché per vedere una partita devi abbonarti a 10.000 piattaforme. E tanto vale che vada allo stadio, ci prendo gli stessi soldi, però almeno mi vivo lo stadio.
Eh sì, anche questo è un elemento da tenere in considerazione. Sentiamo.
Ciao Gianluca, sono Alberto.
Buongiorno Alberto.
Siamo da Santa Maria Capo Vetere e ti rispondo in base all'affermazione del calo di spettatori, ma io penso che sia normale. Io sono il primo che non ha rinnovato da zona, uno per gli eccessivi costi, due, a me conviene, essendo tifoso del Napoli, comprarmi la partita singola, perché è uno scempio, vede, chi se la deve, io devo pagare 40 euro al mese per poi vedere delle partite ma veramente inutili,
tipo Empoli Lecce,
sinceramente non ne vale la pena.
Cagliari,
questo Empoli. Penso sia uno dei motivi, che lo spettacolo non vale. Poi lasciamo stare il servizio di poca linea e ricezione, ma quello è un altro paio di maniche, ma parlo proprio dello spettacolo, della partita in per sé, delle partite clou sono pochissime ormai e altre vanno, secondo me, bandite. Aveva ragione De Laurentiis, secondo me, sempre lungimirante nelle sue vedute. Ciao, buon lavoro, sempre i migliori.
Grazie caro amico da Santa Maria Capua Vetere. Non ci sono soldi, scrive questo amico, e vabbè, però ci sono per andare allo stadio, che forse oggi costa addirittura meno della televisione. Puoi dirlo pure che il problema è il pezzotto, ma il pezzotto pensavo fosse una prerogativa, diciamo, soltanto di alcune zone territoriali, tra cui quella di Napoli e provincia, e invece forse è più allargato come fenomeno. Infatti leggo proprio sul Napolista questa mattina che in Francia si utilizza il pezzotto, nonostante DAZN dia il servizio gratis in qualche caso. È vero, Massimiliano Gallo, direttore del Napolista? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ma il pezzotto è, diciamo così, il sommerso, chiamiamolo così, delle televisioni del calcio. Ecco.
Sì,
Non è una prerogativa solo di alcune zone territoriali a questo punto, ma si è allargata a macchia d'olio.
Sì, è un fenomeno poi internazionale, anche perché spesso sono come dire, reti streaming che vanno in tutto il mondo. In Francia i funzionari di DAZN, i dirigenti di DAZN, hanno detto che quando hanno mandato in onda una partita in chiaro comunque è stata più vista la partita piratata che non
quella in chiaro gratuita, quindi
sì. Quindi insomma,
ma secondo te
hanno dei problemi superiori all'Italia, perché in Francia ci sono state proteste, in Italia non ci sono state tante proteste, in realtà sono proteste molto timide, l'abbonamento disdetto, però molto timide. In Francia meno timide, vabbè, la Francia insomma sa contestare molto meglio, e loro decisamente meglio, e loro hanno poi anche abbassato i prezzi, però hanno un problema con i diritti TV, un po' come ce l'ha l'Italia, però l'Italia al momento ha ancora un problema di calo d'ascolti, poi si riverbererà sul insomma sui soldi quando ci sarà la prossima asta.
Senti Massimiliano, una curiosità, questo dato del Corriere dello Sport Stadio che dice che da 26 anni a questa parte mai era stato così alto il dato delle presenze allo stadio, anche se parliamo di sole 3 giornate di campionato, dato che ha superato le presenze sul divano, cioè del calcio virtuale, del calcio da TV per intenderci, da che dipende? È un segnale di un cambiamento secondo te?
Guarda, bisogna vedere, perché all'inizio non ci sono le scuole, siamo fine estate, quindi fa ancora caldo, insomma è più semplice, bisogna vedere cosa accadrà poi d'inverno. Io credo che il problema principale degli stadi italiani sia insomma la faticosità soprattutto nel raggiungerli, ma penso a Napoli, penso a Roma, penso a Torino, altri stadi in Europa sono stadi invece molto più facilmente fruibili, con tanti mezzi di trasporto, insomma tante città, da Londra a Madrid tu arrivi, o alla metropolitana arrivi praticamente in bocca allo stadio,
Barcellona. E qualcuno addirittura dentro, alla stazione all'interno dello stadio, quindi sì, alcuni sì, stadi in Olanda, sì, in Germania.
Sì. Sì, quindi però questo è un dato certamente importante. In alcuni stadi, come ad esempio Milano, da sempre tanta gente va allo stadio e anche tanti turisti. Napoli è una città più legata ai risultati, però comunque anche Napoli negli ultimi anni è difficile trovare un biglietto a Napoli per andare a vedere la partita.
A proposito di stadio, una curiosità, ieri ho letto che Inter e Milan avrebbero rinunciato a fare da soli per la costruzione del nuovo stadio e si siano rivolti alla collaborazione del Comune di Milano, e credo che forse sia diciamo così inderogabile questo tipo di atteggiamento. Anche il Napoli difficilmente potrà fare da solo, se lo stadio deve avere insomma certi crismi e certe caratteristiche. Una curiosità invece su un articolo che ho letto molto bello, molto interessante, sul Napolista, riguarda la ripresa del campionato, l'arrivo di tutti i calciatori nuovi in rosa per Antonio Conte e le scelte, perché è il momento delle scelte per Antonio Conte. Il tuo giornale scrive, il Napolista, insomma, chi lo ha detto, dove sta scritto che Conte debba cambiare modulo? Io ho parlato della logica, perché ho due dati in mano. Il primo è che Conte ha detto, anche se qualcuno vuole che lo ripeta, ma insomma, che i tre attaccanti non li muoverà, li lascerà inalterati, quindi diciamo così le modifiche riguarderanno il centrocampo e la difesa. Ma al centrocampo è arrivato McTominay, e ci sono due soluzioni: o McTominay al posto di Anguissa in un centrocampo a due, oppure se il centrocampo a tre è a tre con McTominay insieme a Anguissa Lobotka, necessariamente il modulo dovrà essere cambiato. Quindi diciamo solo la logica ci viene in soccorso in questo momento. Per il resto,
guarda, per come gioca il Napoli, per come gioca Conte, come ha giocato nelle prime giornate, con quella linea 5 abbastanza, come dire, chiara, netta, a me pare molto, molto complesso che lui rinunci improvvisamente a questo modo di difendere, anche perché le squadre in genere, ma le squadre di Conte, lui le costruisce partendo dalla difesa. La differenza è che lui in genere ha giocato col 5-3-2, e quindi potrebbe mettere un altro centrocampista, ma a quel punto ci sarebbe il sacrificio di uno tra Traneres
e Kvaratskhelia.
Politano.
Sì, diciamo uno dei due sotto
uno dei due a quel punto, insomma. Ma però secondo me lui ha fatto questa campagna acquisti immaginando di giocare in un determinato modo.
Certo, quindi avrà le idee chiare, noi non le abbiamo ancora viste, però le vedremo
sì,
in campo.
Io penso che lui avrà le idee chiare. Io credo che l'unica cosa che lui può fare è questo spostamento, diciamo, a tre a centrocampo, ma per come ha giocato finora difficilmente lui rinuncerà a quella linea 5, che in questo momento gli garantisce una solidità difensiva che altrimenti secondo me lui pensa di non avere.
Quindi potrebbe essere ipotizzabile anche una difesa a tre e mezzo stile Ancelotti in Champions League, cioè quattro difensori con uno che però spesso e volentieri è sulla linea dei mediani, è un 3-4 con penso a Di Lorenzo più alto a destra con Anguissa, Lobotka e McTominay insieme a lui
potrebbe,
e i tre attaccanti.
Potrebbe essere una cosa del genere, anche se lui insomma la difesa a quattro non l'ha mai. In questo momento secondo me lui si fida molto di questa linea, è una linea che ha una linea difensiva che ha messo in campo anche con squadre, diciamo la verità, non fortissime, no? non irresistibili. Quindi adesso il Napoli va anche incontro a un ciclo di partite un po' più complesse, secondo me non ci saranno rivoluzioni. Poi cambia molto con Lukaku, perché adesso il Napoli ha trovato spesso, cioè è stata vittima di, come dire, ripartenze da parte degli avversari, perché il Napoli non aveva la possibilità di tenere il pallone in attacco. Con Lukaku cambia tutto. Cioè, Lukaku ti garantisce, insomma, prende il pallone, lo lavora e fa sì che la squadra salga. Il Napoli perderà certamente meno palloni in attacco di quanti ne ha persi finora.
Allora Gianluca, buongiorno. Il calcio in televisione è calato semplicemente perché ci vogliono troppi soldi per vederlo. Ascoltiamo questo messaggio vocale e poi torniamo da Massimiliano Gallo. Eccolo qua.
Radio Marte, buongiorno.
Buongiorno.
Ma dico io, ma nel 2024 ci possono ancora essere tifosi che fanno questi discorsi? Conte, tifosi della Juve, viene a allenare a Napoli. Cioè, ma qua stiamo parlando di professionisti, stiamo parlando di gente che piglia 6-7 milioni di euro all'anno. E poi la grinta che ci mette in campo penso che si è vista. Ma secondo fa ancora questi discorsi nel 2024? Io mi faccio le croci. Buona giornata.
C'è un tifoso prima che ha espresso un po' di diffidenza nei confronti di Conte, ex giocatore della Juve, ex allenatore della Juve, ma mi sembra che Conte sia una persona trasparente, leale, che abbia anche chiarito in pubblico, no, qual è la sua situazione. Non mi chiedete questo, ho vinto tutto con la Juve nei due ruoli, ma adesso sono il primo tifoso del Napoli. È stato assolutamente trasparente, onesto, intellettualmente.
Sai, il tifoso vuole essere un eterno bambino, vuole anche per certi versi essere preso per i fondelli. E quindi, ma anche persone, come dire, qua non ci sono differenze di cultura.
Il calcio fa diventare bambini tutti.
Sì, conosco tante persone che hanno avuto questo problema con l'essere stato juventino di Conte, e facendo finta insomma di non sapere che cos'è il calcio, alla fine che cos'è il calcio oggi, ma che cos'è sempre stato insomma il calcio, e che è fondamentalmente un lavoro. Se uno dice questa cosa le persone si impressionano e
però sai, la sfida paura. Campanilista è sempre dietro l'angolo, cioè forse è la linfa vitale del calcio, anche questo è sempre stata una cosa.
Allora questo io questo sono d'accordo, però io non riesco a capire perché il calciatore del Napoli va alla Juventus e la Juventus bene o male non dicono niente. Cioè, gli esempi sono tantissimi, no? D'Altafini, Higuain, sono Sarri, sono tanti. Noi invece quando abbiamo l'opportunità di prendere un ex tesserato della Juventus forte come Antonio Conte, ci creiamo il problema. Cioè siamo autolesionisti. Cioè invece di bearci di questa, in questo momento, floridità economica che il Napoli ha, quindi il Napoli ha potuto prendere un allenatore forte, pagarlo tanto, che è stato un simbolo della Juve, come è stato anche un simbolo dell'Inter peraltro, invece di essere orgogliosi di questo, noi siamo autolesionisti, diciamo no, perché è stato nella Juventus, è un'autocastrazione, quindi ci diminuiamo le possibilità di vincere, perché alla fine tu per vincere devi portare giocatori forti e gli allenatori forti.
c'è poco da fare.
Assolutamente, ma in passato nell'era della Laurentiis giocatori arrivati dalla Juve, Blasi, Zalaieta, mi ricordo.
Ce ne fosse... Sì, non erano però simboli.
No, no, non erano simboli, no. Però non sono tantissimi.
Juventino. Ma Conte, giustamente, se tu gli chiedi, Conte, tu per chi tifi? Lui tifa per se stesso. Cioè, Conte fa il bene del Napoli perché fa il bene suo. Certo. Conte viene a Napoli per fare bene, per rilanciarsi in grande stile. Quando lui riesce a far spendere 150 milioni a De Laurentiis, ha dimostrato, come ha detto anche Sarri nell'intervista di ieri, di essere un allenatore che è ancora in grado di far credere nei propri progetti. E questo conta tanto, eh.
Assolutamente, ha fatto credere nei suoi progetti anche a uno come De Laurentiis, che di solito è sempre molto restio a fare quello che dicono gli altri e fa sempre di testa sua, e questa volta invece ha cambiato strategia. Grazie a Massimiliano Gallo per essere stato con noi, il direttore del Napolista.it. Grazie Massimiliano, buon pomeriggio e buon lavoro. Tra poco ascolteremo un po' i vostri messaggi, telefonate in diretta, ma anche un po' De Laurentiis, se sta dicendo qualcosa di interessante da D'Angelo Santa Caterina in questo connubio con Acqua Sorge Sana, eh? A tra poco. Tra poco ascolteremo le parole di Aurelio De Laurentiis da D'Angelo Santa Caterina per la presentazione del nuovo, della nuova partnership con Acqua Sorgesana, Napoli e Acqua Sorgesana. Finora De Laurentiis ha celebrato certamente l'amicizia, il rapporto con Nicola Arnone, proprietario dell'Acqua Sorgesana e dell'Acqualete, con cui il Napoli ormai da 20 anni va avanti con una partnership. E poi ha risposto il presidente del Napoli al bilancio sui primi 20 anni che sono scoccati il 10 settembre, oggi è 12, quindi 2 giorni fa, quindi siamo già entrati nel secondo ventennio per intenderci. Napoli me l'avevano descritta, ha detto De Laurentiis, come una situazione ingovernabile. Credo che il calcio a Napoli con la mia presidenza abbia dimostrato che si può e si deve lavorare. Il problema di un imprenditore che viene dal mondo dei contenuti, dove la creatività è sacra, questa diventa una palestra, quella del calcio. Quando andai da Carraro al secondo anno di Serie C dicendogli che il calcio non funziona, non funzionava, lui mi disse, guardandomi, lo dice lei. Gli risposi, allora non si può parlare, ho capito tutto. Dopo scoppiò Calciopoli, siamo passati in un contesto di imprenditori che sono più imprenditori, dove il vecchio non è mai surclassato dal nuovo. Veltroni nel 96 ha cambiato le regole del gioco, anche l'UEFA l'ha ribadito. Se ne sono buggerati tutti come federazioni e leghe. Il calcio ha accumulato debiti su debiti. Non ho mai fatto una lira prima ed un euro dopo di debiti. Questo è stato il mio diktat, mai fare debiti. Ed effettivamente possiamo confermare che De Laurentiis non ne ha fatti. Quando si dice che il calcio italiano non sta andando da nessuna parte, perché nessuno vuole andare in parti diverse. I fondi nel calcio sono un disastro. Quindi non è neanche d'accordo con le proprietà dei fondi che sia in Serie A che in Serie B si sono appropriati, hanno acquisito i titoli di molte, di diverse società di calcio. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Sentiamo questo messaggio, eccolo qui, via.
Ragazzi, gente si preoccupa, Conte ex quadrona, io madonna, lui capace sfotti Italia, diceva si mandava anche i scima, ne ragionano.
Va bene, onore alla Napoli Ultras che raggiungerà Cagliari in nave, viaggiando per 3 giorni solo per la maglia. Messaggio vocale, eccolo qui, ascoltiamo.
Buongiorno Gianluca, Gino D'Aversa.
Buongiorno Gino. Allora,
l'ascoltatore che chiedeva di Conte era Juventino, voleva solo provocare. Per quanto riguarda i telespettatori, purtroppo diciamo che i bar e i centri scommesse stanno pieni, perché la gente non si può permettere un abbonamento. Quindi non diminuisce il pubblico televisivo, ma semplicemente diminuiscono gli abbonamenti. E poi c'è pure una bella quota di persone che fa l'abusivo e, certo, e si fanno questo famoso pezzo.
A livello europeo
non diminuiscono affatto, anzi io vedo un leggero aumento per quanto riguarda il Napoli. Secondo me come tifosi siamo aumentati come numero totale
davanti al televisore, dici? Però il dato vedremo poi se sarà confermato dalle prossime partite il dato dei tifosi allo stadio, presenti allo stadio, è in aumento e non è mai stato così alto, almeno nelle prime tre giornate di campionato, dal 1998, cioè da 26 anni a questa parte. Ho eliminato DAZN per le immagini e per la telecronaca, ci scrive questo amico. Angelo al telefono allo 081 636 363, buon pomeriggio.
Salve, ciao, buongiorno.
Buongiorno
Forza Angelo. Napoli, sempre.
Sempre.
E volevo dire, onore sempre agli ultras, l'hanno sempre sostenuto e lo sosterranno sempre.
Beh certo, insomma, non mancano.
Allora, per quanto riguarda quel tifoso che prima ascoltavo, che cioè io non riesco a capire che si può dire ancora certe cose su delle idiozie su Napoli, ma cioè dobbiamo essere più maturi, esatto. Cioè noi ci abbiamo, ma non perché Antonio Conte, noi ci abbiamo un allenatore e un dirigente accompagnatore, non so preciso il ruolo di Oriali, cioè abbiamo delle persone, ormai siamo a livello top, quindi basta dire queste cavolate, come devo dire, dobbiamo essere, come hai detto tu, dobbiamo essere al di sopra.
E il Napoli cambierà modulo, il Napoli di Conte, già da domenica a Cagliari, sì o no, secondo lei?
Io dico di una cosa, se il Langhissà torna, che non so se è tornato, sta per tornare.
Sì, dovrebbe tornare nelle prossime ore.
Forse è meglio che riposi un poco e gioca McTominay che sta da lunedì qua a Napoli e penso che c'ha qualche giorno un po' più di riposo. Se non sbaglio mi dai.
Sì, siamo d'accordo.
Come me.
Assolutamente.
Io come modulo non cambierei. Però nei tre vedrei Langhissà, McTominay e Lobotka. Poi lasciamo fare a Conte, perché io penso che il fatto suo lo sa bene.
Grazie Angelo per essere stato
buona
con
giornata,
noi.
Forza.
Grazie.
Napoli.
Messaggio.
Ciao Gianluca, Nando da Napoli.
Buongiorno Nando.
Volevo dirti che te lo dico io, perché ci sono più persone allo stadio e meno abbonamenti, perché per il prezzo che costa l'abbonamento da DAZN, Sky, tutto quello che bisogna fare per vedere le partite, conviene più farsi l'abbonamento e andare a vedere la squadra del cuore da vicino. Ciao, saluti.
Allora, un destro di piedi non può essere mancino, ci scrive questo amico. E poi Pachi Web del Club Napoli Poggio Marino scrive: la storia dell'autografo conta poco, sono padre di due gemelli. A proposito di McTominay, l'ascoltatore ci ha detto è un destro, ma io l'ho sempre visto firmare autografi con la mano sinistra. Bene, perché esiste, ci può essere, ce ne sono tanti di persone che calciano con il destro, sono destri di piede ma sinistri, mancini con le mani di mano. Ebbene, Pachi Web del Club Napoli Poggio Marino ci scrive che è padre di due gemelli, uno scrive con la sinistra ma calcia con il destro, l'altro calcia con il destro ma scrive, calcia con il sinistro ma scrive con la destra. E quindi come vedete può esistere questo aspetto a tutte le latitudini. Buongiorno da Ciro, anche Diego era di piede sinistro e di mano destra, ecco Maradona, ci ricorda questo amico, sentiamo.
Buongiorno. Gennaro da New York.
Buongiorno Gennaro da New York.
Io non sono un tifoso del Napoli, ma vorrei dire ai tifosi napoletani, Antonio Conte è un professionista e dategli fiducia, ok? Dategli fiducia. Buona giornata.
Grazie a Gennaro da New York. Si scrive DAZN e si legge Dannazion. A Baia Domizia mi sono perso tutte le prime tre partite del Napoli perché non avevo Sky per vederle sul satellite. Uno schifo. Messaggio vocale, eccolo qui.
Ragazzi, scusate, ma Conte ha sempre fatto bene con la difesa a tre. Col Napoli stiamo al secondo posto, a un punto dal primo con la difesa a tre. La squadra è stata costruita per la difesa a tre, ma perché a Magagna è tornare al passato che ci ha portato solo disastri l'anno scorso?
Il problema è il centrocampo, perché con McTominay anche varare un centrocampo a due, McTominay Lobotka o McTominay Gilmour, il centrocampo a due certamente limiterebbe la propensione agli inserimenti in zona gol di McTominay. che invece con un centrocampo a tre, un McTominay utilizzato alla mezzala sinistra, alla Hamsik, alla Zielinski per intenderci, all'occorrenza anche più avanti, valorizzerebbe questa propensione agli inserimenti. Ma sono congetture, ipotesi, nulla di più. Allora Gianluca, buongiorno, ma veramente eccoci qua, ci sono tifosi che si lamentano del passato di Conte. Ciao Francesco, ne abbiamo parlato, hai sentito qual è il tenore degli interventi. Complimenti da Carlo da Crispano, Conte potrà essere juventino fino al midollo ma è super professionale, ti dà l'anima, e poi ha già detto che già da un po' di tempo è il primo tifoso del Napoli. Basterebbe scendere a 15-20 euro al mese e il 50% della pirateria diminuirebbe, per quanto riguarda la per view, scrive Antonio. Ragazzi, sono un tifoso del Napoli residente in Francia e volevo chiarire solo per informazione che al momento la Serie A in Francia non è visibile in quanto Bein Sport non ha rinnovato l'accordo. Saluti e forza Napoli sempre da Raffaele. Messaggio vocale, eccolo qui.
Così allo stadio, perché allo stadio.
Buongiorno. Io vorrei proporre una cosa, no? Poi in merito agli introiti del calcio, perché comunque alla fine, cioè io, tutte le società di scommesse che comunque guadagnano sulle partite che giocano le società di Serie A, perché non dovrebbero contribuire a tutto ciò? Questo è quello che mi chiedo io. Cioè, perché spillare sempre i soldi ai tifosi con le pay TV e tutto il resto appresso?
E allora l'ultimo, ciao, e poi
Gianluca,
arriva.
Sono Sportale. Vito da Battipaglia.
Buongiorno Vito.
Io tra qualche settimana partirò per le Canarie a Tenerife e ti posso assicurare che anche lì c'è il pezzotto, anzi le partite le vedo col pezzotto lì, eh.
Allora De Laurentiis ha terminato il suo intervento, ha parlato, come abbiamo detto, del bilancio dei 20 anni, si è anche commosso parlando dei suoi primi 20 anni che sono scoccati l'altro ieri, il 10 settembre 2024, 20 anni di presidenza e di proprietà del Calcio Napoli. Ha parlato di stadio e anche di nuovo centro sportivo. Tra poco in Marte Sport Live, sino alle 14 con Dario Sarnataro, ascolterete le parole live del presidente del Napoli, da D'Angelo Santa Caterina. È arrivato Gigi Soriani, è andato via Spider-Man, che salutiamo e siamo in chiusura. Grazie dunque a Spider-Man e Gigi Soriani per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, arriva Marte Sport Live con le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Buon pomeriggio a tutti, a domani.